In Cile viene eletto Gabriel Boric, il presidente più giovane della storia del paese, con il maggior numero di voti della storia del paese, nonché il presidente probabilmente più di sinistra della storia del paese. Nel frattempo, a Hong Kong si sono concluse le farsesche elezioni dei soli patrioti, che hanno dato come risultato la scontata vittoria della candidata pro Pechino. A Auroville, invece, la storica comunità intenzionale indiana, c'è un vero e proprio attacco, probabilmente dovuto a una speculazione edilizia. Mentre è finito già nel dimenticatoio il tragico rogo nel campo Rom del Foggiano, in cui hanno perso la vita un bambino e una bambina. Io sono Andrea Di Innocenti e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, puntata piena di notizie anche interessanti da approfondire un minimo e da analizzare, quindi mettetevi comodi e comode perché può darsi che durerà un po'. Iniziamo dal Cile perché si è votato domenica per il secondo turno il ballottaggio delle presidenziali e quindi il Cile ha un nuovo presidente. Il nuovo presidente si chiama Gabriel Boric, ha 35 anni, che fra l'altro è l'età minima per essere eletto presidente e che fa di lui il presidente più giovane della storia del paese. È molto di sinistra, praticamente comunista, sebbene non ci ha vista, ed è un ex leader del movimento studentesco, nonché fondatore di Revolución Democrática, il partito nato dalle proteste del 2016 e che ha preso il volo dopo le grandi mobilitazioni sociali del 2019. Ha vinto come candidato in realtà di una coalizione più ampia che si chiama Pacto Apruebo y Dignidad, di cui oltre a Revolución Democrática fa parte anche il Partito Comunista, che è l'altro partito principale della coalizione. Al ballottaggio, in un vero e proprio scontro fra opposti che non si attraggono tanto in questo caso, ha sconfitto José Antonio Kast, un ultraconservatore che fa parte della destra dura e pura nostalgica del dittatore Augusto Pinochet, e l'ha sconfitto con un discreto margine perché ha ricevuto il 56% dei consensi contro il 44%, ribaltando fra l'altro il risultato del primo turno in cui era arrivato secondo proprio dietro a Kast. Ora, ci sono diversi aspetti interessanti di questa elezione, che non sono stati tanto toccati dalla stampa nostrana, perciò sono andato a spulciarmi un po' di articoli in spagnolo, che vi lascio per chi vuole approfondire, come sempre, e insomma, chissà anche un po' chi comprende almeno lo spagnolo, sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, e soprattutto ho chiesto lumi al mio collega Paolo Cignini, giornalista, nonché presidente dell'Associazione Italia che Cambia, che in Cile ci ha vissuto e quindi lo conosce bene, che mi ha dato due dritte e diverse chiavi di lettura interessanti. Per cui, ecco, anche se non starò a citarlo di continuo, considerate che diversi degli spunti che seguono vengono da lui. Allora, forse il dato principale da analizzare è che il ballottaggio di domenica ha avuto la più alta affluenza alle urne registrata in Cile da quando c'è il voto volontario, con il 55% delle liste elettorali. Insomma, degli aventi diritti al voto che è andato a votare. Sono 8,3 milioni di voti, che è in assoluto forse non è un numero altissimo, ma lo è per il Cile, in cui il voto in realtà è stato obbligatorio fino al 2012, e che da quando ha rimosso l'obbligo di recarsi alle urne soffre di un astensionismo che è sempre più cronico. Considerate che alle presidenziali del 2013 andò a votare meno della metà degli aventi diritto, mentre alle amministrative del 2016 si presentò meno del 35% dell'elettorato, quindi veramente una percentuale risibile. E la maggiore affluenza registrata negli ultimi 9 anni, quindi dal 2012 in poi, fin qui, pensate che era stata quella in occasione del referendum sulla riforma costituzionale del 25 ottobre 2020. La maggiore ovviamente fino a 2 giorni fa, a domenica, quando appunto fino allora era il 51%, quella del referendum costituzionale, domenica si è raggiunto il 55,5%, quindi un risultato storico per il Cile. Boric è, come vi anticipavo nel sommario iniziale, è quindi diventato il presidente con il maggior numero di voti ricevuti nella storia del Cile, più di 4,6 milioni. e sembra che l'aumento della partecipazione rispetto al primo turno di novembre, quando la maggioranza degli elettori è rimasto a casa e si è recato alle urne solo il 47,3% dei votanti, sia stata determinante per la sua vittoria, perché anche gli elettori che magari non erano del tutto convinti hanno preferito l'alternativa proposta da Boric rispetto a Cast, che è appunto un personaggio abbastanza discusso, nostalgico di Pinochet, in un paese che la dittatura l'ha vissuta sulla propria pelle. Ovviamente ha avuto il suo peso, e in particolare sembra aver pesato il voto delle fasce più giovani. È interessante vedere questa cosa, ad esempio, che al ballottaggio hanno votato più persone che al primo turno. In genere normalmente succede il contrario. Questa affluenza molto elevata però sembra giustificata dal fatto che queste erano probabilmente, o perlomeno così sono state più volte definite, le elezioni più importanti dalla fine della dittatura ad oggi. Perché sia perché arrivavano in un momento particolare, in seguito alle oceaniche proteste del 2019, al processo della riscrittura della Costituzione, che è tuttora in corso, sia perché comunque fossero finite, avrebbero segnato una svolta abbastanza netta in un senso o in un altro, e comunque avrebbero sancito la fine del dominio politico esercitato in Cile dai due grandi blocchi di centrosinistra e centrodestra che hanno governato ininterrottamente appunto dalla fine della dittatura fino a oggi, o fino a ieri se volete. Svolta che appunto è arrivata, è stata verso sinistra, verso politiche sociali molto forti, tra l'altro in quello che è uno dei paesi più diseguali al mondo, in controtendenza anche rispetto all'eredità storica del Cile, che è stata stato la culla del neoliberismo e che adesso sembra in procinto di cambiare radicalmente. Certo è che Boric non ha in questo un percorso semplice davanti a sé, perché da un lato dovrà governare un paese che appare spaccato a metà tra due estremi e dovrà governarlo comunque in maniera unitaria. E tra l'altro traghettarlo all'approvazione della nuova Costituzione, che presumibilmente cambierà anche l'aspetto, l'architettura istituzionale del paese stesso. Dall'altro ha sulle spalle il peso delle lotte studentesche, delle proteste sociali, di cui lui stesso era una delle principali voci, e che adesso si ritrova a dover rispettare, stando però dall'altra parte della barricata, dentro al palazzo, a cercare di trovare politiche per approvare le sue stesse richieste di qualche anno fa, ora per dirla in maniera un po' paradossale. E quindi, in altre parole, a trasformare in riforme tutte quelle richieste che arrivavano da quei movimenti, cosa che sappiamo è molto più difficile. Nel suo primo discorso ha detto che lotterà contro le ineguaglianze, contro le ingiustizie sociali, ma anche che si prenderà cura della democrazia, che sarà un presidente che cercherà una sorta di unità nazionale in qualche modo, e che ascolterà più di quanto parlerà. Insomma, ci sono le premesse per osservare qualcosa di interessante. Sicuramente un esperimento abbastanza inedito nelle democrazie occidentali, e non lo so, gli ingredienti forse per una trasformazione sociale da monitorare. Poi ci riserviamo ovviamente di più avanti di fare commenti e di osservare come starà andando, e ovviamente seguiremo anche tutto il discorso della riscrittura della Costituzione. Ma passiamo alla seconda notizia del giorno, perché oggi veramente ce ne sono tante. Di elezione in elezione, domenica si è votato anche a Hong Kong per il rinnovo del Parlamento locale, in quelle che però sono state definite elezioni farsesche, le prime tenute con il nuovo sistema imposto da Pechino per affidare di fatto il controllo della città, dell'ex colonia britannica, in mani sicure e amiche al governo cinese. In pratica la leadership cinese ha imposto quelle che ha chiamato le elezioni dei soli patrioti, perché ha esercitato un controllo rigidissimo sulla candidatura. Si potevano candidare solo persone di cui era dimostrabile il patriottismo e leggesi la fedeltà verso Pechino, e di fatto estromettendo tutta l'opposizione pro-democrazia, con molti attivisti arrestati nei mesi precedenti alle elezioni, grazie anche alla nuova legge sulla sicurezza nazionale cinese, che era stata approvata appunto pochi mesi prima. In più è stato anche ridotto drasticamente il numero di seggi che potevano essere eletti direttamente tramite le elezioni nel Parlamento, sono passati da 35 a 20 su un totale dell'Assemblea che invece era salito da 70 a 95, quindi sono aumentati i seggi ma sono diminuiti quelli eleggibili direttamente, perché fra i seggi che non vengono eletti direttamente ce ne sono 40 che saranno decisi dal Comitato Elettorale della città, di cui però solo uno fra i 1448 componenti non è a favore di Pechino, quindi si può immaginare che tipo di candidati eleggeranno, e i restanti 30 seggi saranno assegnati a gruppi di interessi speciali, tipo avvocati e commercialisti, non chiedetemi come mai. Insomma, tutto abbastanza farsesco, tant'è che la partecipazione è stata molto bassa, siamo agli antipodi del Cile. Ai minimi storici ha votato il 30,2% degli aventi diritti e ieri sera una candidata pro Pechino ha dichiarato la sua vittoria. Sorpresa. Comunque, in generale Hong Kong si trova in una fase sicuramente molto delicata, drammatica anche per alcuni aspetti, perché l'ex colonia britannica da un lato si è sempre considerata indipendente dalla Cina e vorrebbe esercitare un'autonomia maggiore, una maggiore democrazia. Al tempo stesso Pechino la considera parte del suo territorio e quindi sta gestendo con le maniere forti la sua riannessione all'interno dello Stato cinese. E sta andando per adesso, almeno secondo le linee guida imposte da Pechino. Ok, spostiamoci in India, dove la più grande, storica e per certi aspetti leggendaria comunità intenzionale al mondo, Auroville, è sotto attacco. Non so se conoscete Auroville, ma appunto è un'esperienza famosissima nel mondo degli ecovillaggi, ma nel mondo in generale direi, dichiarata dall'UNESCO, un esperimento di unità umana, all'avanguardia in moltissimi campi, dal rimboschimento alle energie rinnovabili, all'architettura sostenibile, dalle pratiche educative ai processi decisionali, alle forme di governance, alla vita collettiva e all'impresa sociale. Insomma, veramente un'innovazione in tantissimi campi diversi. Ci sono quasi 3.500 persone che vivono ad Auroville, provenienti da 58 paesi del mondo differenti, quindi anche un esempio di convivenza fra i più unici al mondo. Ecco, questo luogo mitologico dal 4 dicembre è sotto l'attacco dei bulldozer che per tener fede a nuove misure urbanistiche imposte dal governo centrale e dal governo regionale stanno cercando di abbattere edifici e foreste che sono state costruite dagli abitanti della comunità negli ultimi 50 anni. In questi giorni si sono verificati alcuni fatti molto gravi, tipo l'abbattimento notturno di strutture senza avvertire i residenti che stavano al loro interno, segnalazioni da parte degli abitanti di Auroville di maltrattamenti da parte della polizia nei confronti dei residenti, compresa la detenzione temporanea all'interno delle auto della polizia stessa, minacce a persone che stavano filmando quello che stava accadendo e altri atti intimidatori. Nonostante le proteste pacifiche dei residenti, gli sforzi per negoziare e per raggiungere un compromesso fin qui non sono serviti a niente, i lavori stanno andando avanti, ogni richiesta è stata ignorata, al punto che gli abitanti di Auroville provano adesso a lanciare una sorta di appello accorato verso tutto il mondo, con la speranza che i riflettori internazionali della stampa e dell'interesse delle persone possano bloccare questo scempio. C'è una petizione su change.org, vale quel che vale ovviamente, però forse è meglio che niente, non lo so, comunque ve la lascio sulla pagina della rassegna stampa, anche questa, e vi segnalo anche che i residenti hanno creato in fretta e furia un sito web per condividere in tempo reale informazioni con il mondo su quello che sta succedendo ad Auroville. Si chiama standforaurovilleunity.com, vi lascio anche questo ovviamente fra le fonti e gli articoli della puntata, e è un ottimo modo per restare sul pezzo, sapere quello che succede e partecipare alla resistenza, anche se a distanza della storica comunità intenzionale. Ok. Ultima notizia del giorno, è rimasta per poche ore nei titoli dei TG e dei giornali per poi scomparire, la notizia di un bambino e una bambina, rom, fratello e sorella, morti in un tragico incendio in un campo nomadi vicino a Foggia. Vi segnalo per approfondirla un articolo molto bello di Carlo Stasolla, presidente dell'associazione 21 luglio, sul Fatto Quotidiano, che denuncia Oltre a questo fatto, anche la drammatica situazione generale all'interno dei campi nomadi, che definisce espressione architettonica di un razzismo di Stato che, malgrado tutto, sopravvive da 40 anni in Italia. Italia che è definita dall'Europa, a partire dal 2000, il paese dei campi. E, insomma, non ci fa proprio onore. E fa anche un po' specie che le tragedie abbiano paesi così diversi nel nostro paese, un paese che ha un sistema mediatico che da anni si nutre di tragedie, ne parlavamo anche qualche giorno fa qui su I Nomi Rassegno, che ha vissuto per anni sul delitto di Cogne, di Perugia e così via. Però non lo so, forse alla nostra stampa piacciono soprattutto le tragedie in cui non c'entriamo niente, che non ci fanno sentire in colpa, non ci fanno riflettere e non hanno niente da insegnarci e che sono solo un piacevole passatempo. Ok, con questa nota un po' amara e polemica, poco natalizia, vi saluto, annunciandovi anche che domani non andrà in onda I Nomi Rassegno, ci rivediamo noi giovedì. Vi prometto che in queste vacanze ci sarà anche qualche puntata speciale dedicata alle cose più belle invece successe nel 2021, che nonostante sia stato un anno particolare, ha anche avuto tutta una serie di importanti novità nel campo ecologico, sociale, e, insomma, ne parliamo però più avanti. Io vi saluto, ci vediamo giovedì con una nuova puntata di Nomi Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che cambia. E niente, visto che è tardi, non vi faccio vedere i social né nulla, tanto lo sapete, li trovate in descrizione. E vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao.